upside news. It's been loaded with some upside vibes. We will try and make you laugh so hard that you wanna listen to some more.
You're gonna strive for upside news.
Hello everybody, this is Upside News. Io sono Alberta.
Io sono Alfo.
Iniziamo la puntata di oggi con una notizia che ancora una volta riguarda il porno. Credo che questa è la terza volta che parliamo di film porno e non lo so, evidentemente ci piace abbastanza. Perché vogliamo parlare di porno? Perché il governo neozelandese ha lanciato una campagna di sensibilizzazione su un tema molto importante, che è quello dell'educazione sessuale. Ad oggi è molto facile per i ragazzi, a volte anche per i bambini, imbattersi in contenuto pornografico e se non si ha una adeguata, diciamo, come posso dire, se non si è già familiari con il sesso, con la sessualità, approcciarsi al mondo della pornografia potrebbe causare, ecco, qualche problema. Per questo motivo la campagna pubblicitaria vede due pornoattori bussare alla porta di casa di un ragazzino, apre la mamma di questo ragazzino che, insomma, sorpresa, inizia a parlare con queste due pornostar che, ecco, mettono in luce quali sono le problematiche. Le problematiche sono che nel porno non si parla di consenso, oppure, insomma, si arriva subito all'atto. E quindi, ecco, questo potrebbe causare qualche fraintendimento in un giovane ragazzo, in una giovane ragazza che cresce e che si approccia per la prima volta alla propria sessualità guardando questi film. Però ecco, ci piace questa campagna di sensibilizzazione perché stimola il dialogo, cioè stimola il dialogo tra genitori e figli e soprattutto pone le basi per una discussione sulla sessualità.
Sì, quello del porno è un argomento alla fine molto scottante che noi italiani proprio nell'ultimo periodo stiamo affrontando, perché c'è questa proposta di un partito di destra, un partito liberale di destra, che vorrebbe una sorta di filtro attorno al porno per impedire ai nostri bambini e bambine di guardare piselli e vagine. Come l'ha messa il governo neozelandese è sicuramente brillante. Forse quando si è piccoli non si è proprio pronti ad avere quella conversazione, come dicono nella pubblicità, però giustamente bisogna spiegare le cose. Perché? Perché se non c'è dialogo, ci sono una serie di problemi attorno al consenso. Ma non solo attorno al consenso, attorno anche alla mercificazione del corpo e maschile e femminile, e ancora i mille problemi che nel porno ci sono: parità di salari, anche il porno violento, l'amatoriale non controllato e quindi l'uso del revenge porn, no? Tanti fidanzati che purtroppo, ex fidanzati che usano il porno come arma di ricatto non soltanto economica ma anche morale. Quindi spiegare ai bambini, non posso dire ai nostri bambini perché non ne ho, ma spiegare ai bambini e alle bambine che il porno fa parte della vita come tutti gli accadimenti e che quella conversazione prima o poi si avrà e che magari si inizia a fare un primo passo in avanti, secondo me è fondamentale.
Sì, tra l'altro si andrebbe proprio nella direzione opposta rendendo l'argomento un tabù, cioè magari, ecco, come dici tu, si amplificherebbero tutti quei fenomeni cattivi, fatemi utilizzare questa parola, ad esempio, ecco, il passarsi, il revenge porn e tutte queste cose qua, perché come diceva, non so chi era, Dr. House, se credo almeno, non mi ricordo bene, se ci togliessero i siti porno esisterebbe un unico altro sito che si chiamerebbe Ridateci il porno. Quindi è normale che se vieti una cosa si cercheranno sempre degli escamotage per arrivare ad ottenere quella cosa proibita, che potrebbe creare ancora più danni, insomma, senza che vada avanti all'infinito. Parlando di pubblicità progresso e pubblicità carine e simpatiche, questa volta anche noi in Italia siamo riusciti a farne una, uno spot molto divertente, uno spot un po' pop sugli esami alla prostata, perché sappiamo che gli uomini hanno un po' di, come posso dire, di reticenza, ecco, è ancora un po' un tabù questo esame alla prostata, quando in realtà è fondamentale per la tutela della loro salute.
Anche perché finalmente in maniera diretta si è parlato di una problematica che affligge un po' la maggior parte degli uomini, no? Si stima che il 15% degli uomini vadano a fare questo esame, gli altri no. Perché? Perché lì c'è la temuta esplorazione rettale, che è un problema in realtà anche indiretto degli uomini anche dal punto di vista sessuale. E mai parola esplorazione fu quella più adatta a descrivere questo tipo di situazione perché dovremmo far pace col nostro culo. Lo dico in maniera volgare, immediata. Dovremmo farci pace perché in realtà è sia per l'esplorazione rettale, che è un esame medico-diagnostico che va fatto, ragazzi, va fatto entro i 40 anni. Se lo facciamo un po' prima non è un problema, io stesso mi vestirò di carattere, come diciamo dalle nostre parti, e andrò, ma anche dal punto di vista sessuale, perché in realtà la stimolazione della prostata è questa è scienza, è, diciamo, quello che più fa piacere a un maschietto.
Andiamo avanti, anche se è un po' difficile fare un passo avanti dopo questo discorso.
Vabbè, adesso direi di introdurre la potenza e la protesta.
La prostata protesta.
La prostata protesta. No, dico, adesso cambiamo completamente argomento. Andiamo su una questione molto molto importante che è stata analizzata dai giornalisti dell'Economist in un bellissimo articolo, The Power of Protest, la potenza della protesta. In sintesi, il giornalista dell'Economist parla di come, nonostante viviamo nei tempi dove la tecnologia è così invasiva, così importante per le nostre vite, immaginate solo per un secondo di non avere più i social network che sono diventati, al di là di come la si pensi, un luogo di discussione, una vera e propria agorà, un luogo anche dove si paventano, diciamo, ci sono tutte quelle azioni tipicamente violente, no, dell'uomo in società. Non siamo qui ad elencarle, quindi è diventata anche un secondo mondo per gli esseri umani. Tuttavia, il corpo, secondo questo giornalista, ha sempre un ruolo fondamentale perché le persone sono scese in piazza e, lo cito, George Floyd non era famoso, non è stato ucciso nella capitale degli Stati Uniti, ma in una stradina nella 46esima città più grande, Minneapolis. Tuttavia, la vicenda Floyd ha scatenato una vibrante non solo protesta, ma anche un vero e proprio movimento che va dal Brasile all'Indonesia e arriva all'Australia. Quindi, questo cosa vuol dire? Che la carne, le persone che scendono e insomma vanno in strada a reclamare in questo caso i loro diritti, ma in generale del corpo abbiamo ancora necessità.
È molto, molto bello questo pensiero, anche perché credo che, ecco, il mondo social e il mondo reale, piuttosto che da considerarsi separati o piuttosto che procedere su rette parallele, farebbero bene invece a incontrarsi. È un po' è successa questa cosa, no? C'era il rally di Trump programmato a Tulsa per il giorno 20 giugno, se non sbaglio. E un gruppo organizzato di TikToker, fan del genere musicale coreano K-pop, hanno praticamente sabotato l'evento. L'evento che, tra l'altro, voglio dire, Trump aveva avuto il coraggio di programmare proprio a Tulsa. Forse non molti sanno che Tulsa è stato teatro di uno dei più grandi disordini razziali nella storia degli Stati Uniti. Infatti, nel 1921, una massa inferocita di bianchi americani aveva attaccato residenti e attività commerciali della comunità afroamericana che viveva appunto a Tulsa, uccidendo quelli che ad oggi sono ufficialmente 39 morti, ma che stimati ne sono 300. Non molti la conoscono questa storia, io l'ho conosciuta perché ho guardato Watchmen, che è una serie TV basata su un fumetto, e quando l'ho vista sono rimasta sconvolta. Quindi il fatto che il primo rally di Trump fosse a Tulsa e che un gruppo di TikTokers organizzati l'abbia sabotato, cioè alleluia!
Sì, esatto, sembra quasi che i social, la carne, no? La viva carne, in qualche modo si completi, non è quello che ci siamo detti per tanto tempo, è quella su cui la filosofia negli ultimi anni si è interrogata maggiormente, la filosofia, nel mio caso posso dire la filosofia del diritto per quel poco che ne so, e questo è ancora più dimostrato e vi racconto un'altra bella notizia, quella di tre sorelle, Nora, Yara e Rosa. Tre sorelle adolescenti tra i 13 e i 15 anni che hanno un sacco di followers sui social, soprattutto su Instagram, grazie ai loro video. Ballano i pezzi più famosi e spaziano da tutti i generi e ballano con un'espressività che piace tantissimo, non soltanto agli addetti ai lavori, ma anche alle persone. Sorridono mentre ballano, e le coreografie sono tutte loro. Hanno deciso di prendere una canzone simbolo degli anni 90, una canzone simbolo tra l'altro della Black Community, che è Changes di Tupac, che ci parla un po' di la rabbia, no? La rabbia nera di quegli anni che non si cambiava. Perciò Tupac ha scritto quella canzone, perché nonostante fossero 200 anni che si lottasse per la parità, non si sta chiedendo né di più né di meno della parità, questa non c'era. E quindi Tupac diceva I see no changes, ma lasciava, alla fine è un viaggio introspettivo della canzone, ho la pelle d'oca in questo momento perché è una canzone meravigliosa. Alla fine la canzone lascia la speranza, questa hope, che queste tre ragazze, vi invito a seguirle su Instagram, Nora trattino basso, Yara trattino basso Rosa, interpretano, e la interpretano dedicandola a George Floyd, dicendo che avevi l'età di nostro papà e adesso sei il papà di tutta la Black Community.
Bellissimo, sono venuti i brividi anche a me, devo dire la verità, anche perché io poi sento molto questo trasporto con la musica, con l'arte in generale, che riesce a veicolare messaggi in una maniera che rende l'altro empatico. Insomma, mi piace molto, bello, grazie Alfonso. Ma esistono dei posti dove le cose cambiano, forse in modo più facile, per una serie di motivi che poi magari dopo andiamo a vedere insieme. Infatti in Norvegia sono più di 10 anni che un poliziotto non uccide in servizio. Anzi, molto spesso addirittura loro fanno patrolling delle strade, mi viene il termine patrolling in inglese ma non in italiano. Controllano le strade, sorvegliano le strade, addirittura non armati. Certo, ci sono una serie di motivi che contribuiscono a questo, cioè il fatto che per esempio in Norvegia ci siano solo 5 milioni di abitanti, o che comunque il PIL pro capite sia molto più elevato in Norvegia che in America, il che rende ovviamente le cose abbastanza più semplici da governare. Però ecco, se consideriamo che nel 2011, no, c'è stato quel pazzo folle che ha sparato a quei ragazzi sull'isola, Alfonso, magari aiutami, io non mi ricordo bene la vicenda, però anche in quel caso la polizia non ha fatto fuoco soltanto quando, insomma, di risposta.
Sì, ti riferisci Alberta forse ad Andres Breivik, non so bene come si pronuncia, questo terrorista nazista, lui si professa tale, si è professato tale davanti a un giudice che ha ucciso 77 persone con un fucile di precisione nel 2011. Certo, la notizia che non è stato ucciso mentre in America probabilmente sarebbe stato crivellato di colpi. Però lì parliamo anche di due forme culturali e legislative diverse. È anche vero che questa persona ha fatto 77 morti e non sono proprio pochi, insomma, in una sola giornata. Ma perché dico questa cosa? Non per dire che bisogna uccidere i criminali, ma per riallacciarmi, ci tengo a dirlo, a un discorso sul, diciamo, il benaltrismo del lupo solitario bianco. Terrorista, nero, islamico, dipende poi da qualsiasi tipo di razza sia, è un terrorista. Se è un bianco, la dicitura è lupo solitario. E vorrei che tu dicessi qualcosa su questo.
Allora, mi hai detto di aggiungere qualcosa sul lupo solitario, non vorrei dilungarmi troppo su questa questione, insomma, norvegese o sulla disparità di trattamento dei terroristi, perché ovviamente sono completamente d'accordo con te e credo che tu abbia esaurito in modo corretto l'argomento, e quindi voglio parlare di lupi in un altro modo. C'è quella che credo sia una sentenza, poi Alfonso mi correggerà perché so che lui la sa meglio di me, che rende impossibile la cattura dei lupi quando si avvicinano alle zone urbane. Però Alfonso, magari dilla meglio tu perché io l'ho letta di sfuggita, sono sicura che tu che sei un fan dei lupi, sei un po' stark dentro, la saprai meglio di me.
Ma grazie soprattutto per la casa Stark a cui mi sento di appartenere. No, per fortuna l'Unione Europea su questo ha una delle legislazioni più avanzate, forse soltanto alcuni paesi sudamericani hanno legislazioni così importanti e rigorose sotto il profilo della tutela degli esseri viventi e della natura. La Corte di Giustizia, diciamo, è la sentenza della Corte di Giustizia sul lupo è la ciliegina sulla torta. Perché? Perché il lupo ovviamente può qualche volta avvicinarsi ai centri urbani, il lupo teme l'uomo, quindi non si avvicina ai centri urbani. In Romania è capitato, per deroga dell'autorità insomma, è stato allontanato, questo lupo è stato catturato, da d'ora in poi non si potrà fare più. Il lupo dovrà essere ignorato, dovranno chiamarsi le autorità per riportarlo in natura e non potrà essere usata alcun tipo di violenza. Ma la cosa importante della, e finisco, della sentenza è la definizione di habitat. E qui, lo so, oggi mi sento un po' poetico. La Corte di Giustizia cosa dice in fin dei conti? Che sembra questa sentenza non si studierà alla fine perché non è una sentenza, perché non riguarda l'uomo, riguarda l'animale. Ma cosa dice? Che l'habitat di un animale è anche il centro urbano. Perché quell'atto, come diceva Ungaretti, no? In Comizi d'amore con Pasolini, quell'atto di violenza che l'uomo va ad operare, a mettere in opera sulla natura, quando dice ubi societas ibi ius, e quindi dice qui c'è la società, c'è il diritto, esiste solo l'uomo. Quest'atto di violenza la Corte, un minimo, cioè se ci pensate è vero, un minimo l'ha smontato perché ha detto non esistono solo gli uomini, esistono anche gli altri esseri viventi e vanno tutelati. Chiudo questo pensiero poetico, ma sono molto orgoglioso di aver citato Ungaretti.
Infatti, Alfonso, oggi sei on fire. No, questa cosa degli animali. Allora, io sono un po' un animalista pacata, però. E un'altra notizia che mi piace e che magari condividiamo adesso in chiusura, e che riguarda appunto la sfera animale, è quella che riguarda un circo tedesco, il Circus Roncalli, che ha bandito ogni tipo di animale. E li ha sostituiti invece con degli ologrammi, il che comunque consentirebbe agli appassionati del circo, delle acrobazie, anche con animali, di godere di uno spettacolo senza appunto che vi sia però uno sfruttamento.
Sì, questa è un'ottima notizia, condivisa da uno dei nostri followers. Stiamo aspettando che tutti quanti voi ci mandiate le vostre notizie. Sapete come fare, ci trovate sui social e trovate anche il nostro indirizzo email.
Per oggi è tutto da Upside News, solo notizie positive.